Modem.
Vado a scuola, sto con gli amici, faccio lezione, seguo la programmazione come gli altri. Magari resto un poco indietro per studiare il metodo meglio per me, però faccio come tutti gli altri. Il fatto che io qua vado a scuola, non a scuola che ha le classi, è bello. Perché è stato proprio per quello che noi ce ne siamo scappati da Ginevra, che mi facevano andare nella scuola speciale.
La voce che avete appena sentito è quella di Luca Mongelli in un'intervista realizzata 2 anni fa nel comune di Giovinazzo, provincia di Bari, dai colleghi romandi dell'emissione televisiva Zone d'Ombre della RSR. Luca ora ha 17 anni e va a scuola, dice, come tutti gli altri, ma a differenza di tutti gli altri è cieco e in sedia a rotelle. A metà gennaio del 2002 Luca, bambino di 7 anni, fu trovato dalla madre a 2 passi da casa, seminudo, in coma, moribondo, sulla neve e pieno di graffi. Era andato a fare una passeggiata con il suo cane lupo ancora cucciolo e il fratellino Marco di 4 anni. Luca dal coma si è risvegliato, per molti medici miracolosamente, ma senza più la facoltà di vedere e muoversi come prima. Per la polizia e i giudici si è trattata di un'aggressione da parte del cane, ma per la famiglia no, mai. E per questo, per dimostrare che è accaduto altro, la famiglia del ragazzo si è battuta e si batte tuttora, a quasi 10 anni di distanza. Buongiorno da Daniel Bilenco al microfono, Chiara Camponovo in regia e Tiziano Trotto alla console. Cercheremo di capire perché questa famiglia non accetta i verdetti della giustizia vallesana. Cercheremo di capire come sta continuando questa storia, questa procedura penale, che è anche un calvario umano. Lo facciamo innanzitutto con il padre del ragazzo, Nicola Mongelli, al telefono. Buongiorno a lei.
Buongiorno.
E poi il collega giornalista della carta stampata, Gilles Béraud, che ha seguito la vicenda da molto vicino. Buongiorno, Gilles.
Buongiorno a tutti.
Nicola Mongelli, suo figlio, l'abbiamo sentito 2 anni fa, voglia di normalità, grande determinazione, entusiasmo per la scuola, un ragazzo come tanti. È ancora così, come sta?
Ma Luca sta bene, è motivato come sempre, anzi direi anche di più, perché gli ultimi avvenimenti comunque lo caricano, in particolar modo oggi molto contento perché ha ricevuto il risultato del compito in classe di latino, che è andato molto bene, e quindi l'ho sentito stamattina e quindi molto contento.
Che tra l'altro suo figlio, se non sbaglio, da quello che ho capito, si è sempre rifiutato di imparare per esempio il Braille, vuole...
Allora, da un lato lui non vuole imparare il Braille perché ha un rifiuto, diciamo, di questa cecità, ma è un rifiuto non incosciente, è un rifiuto anche dettato dal fatto che la spasticità, quindi agli arti e le dita, non permettono di avere dita morbide e quindi comunque non potrebbe leggere il Braille. Cioè, se vogliamo, se uno glielo chiede, lui magari dice anche che lo fa perché non vuole essere detto che è cieco, certo. Ma in realtà non può farlo perché le dita non gli permettono di scorrere sui puntini e quindi di riconoscere le lettere Braille.
Certo, però è anche vero che suona il pianoforte.
Sì, sì. Allora, con un dito, diciamo, riesce effettivamente bene a cercare i tasti e a suonare il pianoforte. Insomma, che quello che lui è riuscito a fare, che fa adesso, che farà nel futuro, ma che ha sempre fatto dal 7 febbraio, è sicuramente grazie alla sua testardaggine, se possiamo dire così, ma alla sua voglia di andare avanti.
Grandissima determinazione e positività. Sì. Gilles Béraud, nella Svizzera italiana, di questa storia se ne è parlato poco, il caso di Luca. In Svizzera romanda invece molto. Cosa ha scosso e cosa continua a scuotere l'opinione pubblica?
Il fatto che tutta l'inchiesta è stata diretta all'inizio sul cane, sul fatto che era il cane. Poi sono state interrogate altre persone, sono state fatte delle indagini su altre possibilità, però da quanto risulta sono state fatte un po' alla svelta. Do un solo esempio: certe persone che hanno curato Luca all'ospedale, sono state interrogate dal primo procuratore per la via di una semplice lettera con delle domande a cui si doveva rispondere per scritto. Sembra un po' strano.
Sì, assolutamente, li abbiamo sentiti anche noi, effettivamente confermavano questa cosa. Abbiamo sentito un medico che ha prestato i primi soccorsi e confermava proprio questa cosa, che loro avevano delle idee, hanno interpretato lo stato d'essere di Luca al momento del ritrovamento, e, però non sono mai stati sentiti come dici tu. E, di questa storia in Italia, oltre che alla Svizzera romanda, in Italia se ne parla molto, in televisione, sui giornali, e dell'altro ieri un articolo di una paginata intera apparso nel Corriere della Sera, quindi una testata autorevole e nazionale, e a quanto pare, secondo alcune fonti, anche il nuovo governo Monti ha preso in mano la faccenda e chiesto ufficialmente di agire alle autorità svizzere. Da parte di Berna però per il momento non ci sono conferme. Nicola Mongelli, prima di chiederle perché intende riaprire il dossier, ascoltiamo un breve riassunto dell'iter giudiziario realizzato da Chiara Camponovo. Sentiamo.
È il 16 aprile 2002. Sono passate 10 settimane dal dramma. I genitori di Luca sporgono denuncia contro ignoti per lesioni corporee gravi. Viene avviata un'inchiesta preliminare. Poco più di un mese dopo, il 22 maggio 2002, il caso viene archiviato. Il giudice di istruzione di allora, Yves Coutagnou, conferma quanto dichiarato dagli inquirenti subito dopo i fatti, imputando l'aggressione di Luca al cane della famiglia Mongelli, Rocky. I Mongelli chiedono la ricusa di Coutagnou, che sotto pressione lascia il suo incarico. Il dossier passa al giudice Yves Dubuis. Nel frattempo, la famiglia, tramite un detective privato, chiama in causa tre adolescenti del paese. Nel novembre del 2002, Yves Dubuis apre un procedimento contro ignoti per lesioni gravi e avvia l'acquisizione di nuovi elementi. Vengono analizzate le dichiarazioni dello stesso Luca e del fratellino Marco, 4 anni. Dubuis confermerà la tesi secondo la quale è stato il cane ad attaccare il bambino. Il 26 febbraio del 2004 pronuncia un decreto di abbandono. Nel 2005 il fratellino di Luca, Marco, a scuola nel corso di una lezione sul tema della paura, ricostituisce con un disegno quello che definisce come il pestaggio del fratello. 3 individui accanto a un corpo supino, nelle vicinanze un cane, nascosto tra gli alberi lo stesso Marco. La famiglia Mongelli chiede di prendere in considerazione questo nuovo elemento. Il Ministero Pubblico del Canton Vallese affida la perizia del bimbo ad uno psicologo canadese. I genitori di Luca contestano questa scelta proponendo un esperto di lingua madre italiana. A questa richiesta però non viene dato seguito. I Mongelli ricorrono al Tribunale federale che il 18 ottobre scorso ha dato loro ragione.
Allora, Nicola Mongelli, cosa l'ha spinta 14 mesi fa e non prima di voler riaprire il dossier?
Solo una precisazione. Sì. Nella ricostruzione voi dite che abbiamo chiesto la ricusa di Coutagnou. In realtà questo non corrisponde a realtà. Il giudice Coutagnou si è ricusato da solo, noi non abbiamo fatto nessuna ricusazione di Coutagnou, uh-huh, e ha praticamente abbandonato il dossier, che tra l'altro non è legale, lasciandoci per quasi 2 mesi senza un procuratore.
Sì, grazie della precisazione. Noi ci siamo basati sul decreto di abbandono del 2004, diciamo, sì. Lo scritto.
Sì, sì, no,
comunque ma... grazie della precisazione. Ma stavo, prego, dicendo, signor Mongelli, cosa l'ha spinta 14 mesi fa e non prima di voler riaprire il dossier? La tesi dei 3 ragazzi aggressori è già emersa, ma per finire è stata esclusa dagli inquirenti.
Allora, innanzitutto, se la domanda è come mai non prima... Bisogna dire una cosa, mia moglie e io avevamo perso completamente fiducia e l'abbiamo tuttora persa nella magistratura svizzera, in particolare i 2 giudici di cui si sono occupati del dossier. In seguito quello che è successo è che c'è stato nel 2008, quindi questo disegno di Marco noi ce l'abbiamo dal 2005, ma non ci siamo posti il dubbio di inviarlo come al dossier, semplicemente perché eravamo convinti non servisse a nulla. Quando ci troviamo di fronte a un muro di gomma che non vuol vedere le prove, o semplicemente che vede le prove che vuol scegliere di vedere perché vuole arrivare a una conclusione già predeterminata, come avete detto prima, per esempio il fatto di mandare un formulario a delle persone che erano presenti, ma così come tutte le perizie che sono state fatte, in realtà le perizie nelle domande stesse, come l'ultima tra l'altro, sono delle domande che non permettono alla persona di esporre i fatti, ma devono rispondere dei punti ben precisi. Questo non va. Quindi noi non avevamo nessuna intenzione di rimettere questo disegno. Poi in
Ma
seguito
sì.
la TSR ha fatto un servizio sondombra, un servizio molto dettagliato a cui io inizialmente non volevo neanche partecipare, preferivo girare pagine e non pensarci più. Invece i produttori del TSR ci hanno fatto capire che non eravamo noi gli unici, diciamo così, pazzi come ci aveva definito il giudice, che volevano a ogni costo vedere una verità che non esisteva, ma che molta gente vedeva la stessa verità. In seguito c'è stato un libro che è stato Canin, che è uscito in Svizzera, che racconta anche molto bene tutta la faccenda, e soprattutto una donna varesana ha fatto una petizione. Questa petizione richiede appunto l'apertura del caso, e che io sappia, sono in Svizzera da 22 anni, in Valese non si è mai vista una cosa del genere, e questa petizione è stata ad oggi firmata da 10.014 persone, tra cui anche esponenti politici valesani. Ora, quando noi ci ritroviamo di fronte a 10.000 persone, se calcoliamo che il Valese sono 270.000, ma che quasi tutte le firme sono state raccolte a Sion, che ha 30.000 abitanti, quindi 10.000, uno su tre praticamente, ha firmato la petizione, ci rendiamo conto che non possiamo far finta di niente. E poi c'è Luca. C'è Luca che in continuazione ci dice: non esiste, io c'ero. L'ultima volta mi ha detto: papà, ma tu puoi credermi o non crederti, ma tu non c'eri, io invece ero lì. Quindi di fronte a queste parole abbiamo detto: ok, allora, visto che diciamo così, decisione del giudice è stata abbandonata, perché non è stata neanche chiusa in modo da non permetterci di fare un ricorso, è praticamente abbandonata in attesa di nuove prove, abbiamo effettivamente dato questo disegno.
Signor Mongelli, una domanda delicata che però, come dire, è sorta spontanea in redazione, ma al momento del ritrovamento, il tempo dopo, oltre allo shock, ma che sia stato il cane, anche solo per un momento, l'avete mai pensato?
Sicuramente sì, ci abbiamo pensato. Cioè, voglio dire, noi abbiamo preso tutte le ipotesi. Voglio dire, siccome purtroppo ritrovarsi un figlio così, come dice lei, dopo lo shock e dopo il momento, io ricordo quando ho parlato con Friedrich Schenbach, che è poi l'investigatore che ha seguito
E lo
la
sentiremo.
pista, esatto, io gli ho detto: Fred, se riesci a dimostrarmi che sono stati gli extraterrestri, ma che puoi dimostrarlo, per me va bene tutto. Cioè, io volevo sapere la verità e voglio sapere la verità. Quello che io non posso accettare è una verità costruita. Cioè, noi non abbiamo un bambino con dei morsi. Cioè, la stessa esperta nominata dal giudice Canina, che dice nel suo rapporto che le ferite ritrovate non sono compatibili con quelle di un cane, e il fatto che il giudice scorda queste 23 pagine di perizia e prende l'ultimo paragrafo della perizia dove c'è scritto che il cane che ha 6 mesi non è educato bene, e mette questo paragrafo nella sua decisione per poter dimostrare che il cane non è un non voler accettare una verità, e non voler accettare una decisione che è costruita su delle perizie ritagliate a misura e prese delle parti soltanto che fanno più comodo. Cioè, se io ritrovavo la stessa perizia, un perito mi ha detto: dice signor Mogeli, i cani hanno le dita 2, 3, 4 parallele. Quando un cane graffia, che già il cane non graffia, ma quando un cane graffia lascia tre linee parallele. Non è il caso di suo figlio. Se un cane attacca, il cane morde i piedi e le mani. Non è il caso di suo figlio.
Parecchi punti oscuri e dubbi più che legittimi, non solo umanamente, ma anche da un punto di vista della logica. Noi ieri abbiamo chiamato il procuratore Vallesano che ha e che aveva il caso, Nicolas Dubuis, che però preferisce non rilasciare nessun tipo di dichiarazione.
Peccato.
Ovviamente, aggiungiamo noi, per il rischio che qualsiasi sua dichiarazione possa portare a una ricusazione. Vorrei sentire Gilles Béraud, cosa puoi dirci sull'agire degli inquirenti? Difficoltà oggettive o procedere sommario, ingiustificatamente sbrigativo?
Ci sono le due cose. All'inizio, il primo poliziotto che è andato sul posto non ha giudicato necessario di chiamare aiuto perché la zona sia, come si dice, bloccata, che delle analisi siano fatte subito. E l'indomani era troppo tardi, erano passate tanta gente sul posto. L'inchiesta è stata fatta un po' male perché lì di su hanno subito pensato gli inquirenti, beh, il cane, no? Però c'è anche un altro motivo per il quale l'inchiesta è andata in una certa direzione verso il cane. Il giudice di istruzione, che adesso si chiama un procuratore, Nicolas Dubuis, quando ha preso la sua decisione nel 2004 di chiudere il caso, la prima cosa che dice è che il fratellino di Luca ha dichiarato che Rocky ha fatto male a suo fratello, che è Rocky che ha morso dappertutto il fratello. Poi tutta l'inchiesta, tutta l'analisi del procuratore è stata di chiedere a degli esperti se quelle parole del fratellino siano degne di riguardo. E che tutte le altre dichiarazioni, pure forse adesso il disegno, non sono valevoli perché sono giunte troppo tardi o che si contraddicono. È quello che la famiglia Mongelli contesta. Lei dice che non potrà parlarne meglio il padre, ma che il fratellino, se ha detto che era il cane, è perché aveva veramente paura di altre persone, di quel che pretende il piccolo.
Sì, del dramma del piccolo Luca, allora piccolo, si è occupato Fred Reichenbach, l'abbiamo citato all'inizio, che ha creato una fondazione. Ex poliziotto, ora investigatore privato, è stato raggiunto al telefono da Alberto De Filippis. Sentiamo.
La Fondazione Luca è stata creata il 27 ottobre 2003.
La Fondazione Luca è stata creata il 27 ottobre 2003, dopo il ritrovamento del corpicino di questo bambino a Vaisonnat, nel Vallese. Questa fondazione contro la violenza sui minori è nata per venire incontro alle esigenze di famiglie come i Mongelli, che si sono trovati di fronte a domande senza risposta e a una reazione terribile della giustizia e del giudice, che ha voluto scartare tutte le altre piste, a parte quella del cane. Siamo una squadra che opera senza limiti di frontiera, composta da avvocati, investigatori professionali e personale burocratico. Offriamo una consulenza gratuita 24 ore su 24. Lavoriamo in Italia, Germania, Francia e fuori d'Europa con inchieste private. Abbiamo la possibilità di fare più delle polizie, a volte legate a problemi di giurisdizione o legate a rogatorie internazionali. Siamo un supporto d'indagine per la polizia perché siamo più rapidi e mettiamo a disposizione di un giudice le prove trovate.
E le mettere a disposizione d'un juge pour qu'il puisse le finalizzare.
Il problema è umano. Un giudice può sbagliare come la polizia. Non è solo un problema svizzero, anche se col nuovo codice penale in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, il lavoro per gli inquirenti è diventato più complicato. Io sono stato poliziotto a Ginevra per 20 anni sotto il vecchio codice. Eravamo più responsabilizzati. Oggi, anche per affari relativamente chiari, bisogna ascoltare la deposizione della vittima di fronte al presunto sospetto, accompagnato dal proprio avvocato. E questo accade anche per ascoltare un semplice testimone. Questo comporta tutta una serie di problematiche anche per le vittime e anche un enorme lavoro per il procuratore e per i poliziotti, che sono sommersi da un lavoro amministrativo molto più che in passato.
Beaucoup plus de travail administratif à faire qu'avant. Dans l'affaire du petit Luca Mongeli,
Nel caso del piccolo Luca Mongelli, sono stato contattato il 7 maggio 2002 da quattro imprenditori che mi hanno chiesto di diventare il detective della famiglia e che sarei stato pagato da loro. È stato allora che sono venuto in contatto con l'affare. Prima lo avevo seguito nei media, come tutti. All'epoca sono stato criticato perché ho osato indicare tre adolescenti che avrebbero potuto essere sospettati. Da quanto ne so, il caso viene definitivamente archiviato 10 anni dopo il decreto di abbandono del giudice. Per me il decreto è datato febbraio 2004. Faccia i conti. Secondo me i termini scadono nel febbraio 2014. 2004 più 10 fa 2014.
Donc 2004 plus 10 ça fait 2014.
Lo diciamo subito, i conti di Reichenbach riguardo alla prescrizione non sono esatti, ne parleremo dopo nei dettagli. Brevemente, Gilles, sei un giornalista che segue la giudiziaria, soprattutto quella romanda. Brevemente, ripeto, ti sorprende l'assoldamento di un detective? È qualcosa che si fa?
No, non mi sorprende. E l'ha spiegato molto bene il presidente della Fondazione Luca. Un detective può agire, soprattutto quando si deve agire in diversi cantoni, anche all'estero, molto più rapidamente. E lui ha fatto un lavoro di detective basato sulla sua esperienza di poliziotto. Quando vedo i documenti che può fornire, ha veramente fatto delle, quando interrogava la gente, la faceva con una professionalità abbastanza... Étonnante in francese.
Mm-hmm. E appunto la questione della prescrizione, Nicola Mongelli, tra poco la spiegheremo con un penalista, ma volevo chiederle che siano 10 anni, 15, 30 anni, quanto conta?
Nulla. Allora, innanzitutto, per la prescrizione mi rifaccio a quello che ha detto il nostro avvocato, lui dice 10 anni, comunque poi sentiremo anche appunto la versione dell'altro, la persona che avete invitato, ma come dice lei, non è importante che siano 10 anni o 15, quello che conta è comunque se ci sono dei dubbi, se sono 10 o 15, di muoversi prima possibile, ma è anche importante muoversi prima possibile perché più tempo si aspetta e più c'è possibilità di insabbiare le prove.
Esattamente.
Ma inoltre, se presentiamo il giudice, la domanda è stata fatta al giudice dunque di riapertura del dossier a ottobre del 2010 e in un anno il giudice procuratore adesso ha solo perso tempo per poi magari arrivare alla conclusione che sono passati troppi anni e quindi la deposizione di Marco non è credibile. Quindi per me è relativo se sia 10 o 14, però bisogna muoversi. Mm-hmm. E non bisogna permettere a certe persone di perdere tempo per poi arrivare a confermare le stesse conclusioni.
E che bisogna muoversi ce lo spiega bene l'avvocato penalista ticinese Filippo Ferrari, che tra l'altro collabora con organizzazioni non governative e la Confederazione nella lotta contro la pornografia e gli abusi sui minori. Gli abbiamo chiesto di spiegarci quando e perché il caso di Luca dovrebbe essere prescritto. Sentiamo.
C'è l'articolo 97 del Codice Penale Svizzero che stabilisce per un caso come questo che è la prescrizione dell'azione penale, cioè il termine entro il quale la causa contro il colpevole deve essere terminata, si prescrive non prima del compimento dei 25 anni della vittima. Quindi in questo caso, visto che il bambino aveva 7 anni al momento dei fatti, il termine di prescrizione è perlomeno di 18 anni dei fatti.
Ma ci può spiegare perché esiste questo principio? Voglio dire, se si dovesse scoprire che c'è un colpevole ma fuori tempo massimo, cosa succede?
Per capire che cos'è la prescrizione e perché esiste, bisogna pensare qual è lo scopo della pena. E lo scopo della pena non è soltanto quello di vendicarsi nei confronti di una persona per quello che questa persona ha fatto. Una volta era così, nel Medioevo era così, in certi paesi ancora oggi è così. La pena invece in uno stato sociale come il nostro viene vista sia come prevenzione, come spauracchio per chi pensa di commettere un reato, sia a fine di risocializzazione per chi ha sbagliato. E si ritiene, a torto o a ragione, a torto soprattutto in casi terribili come questo, che il decorso del tempo porti la giustizia a trovarsi confrontata con delle persone che non sono più quelle che erano quando hanno commesso un reato.
Ma ammesso e concesso che appunto la questione della prescrizione qui non si pone, ovvero devono ancora esserci parecchi anni affinché venga prescritto il caso, ma Lei ha delle considerazioni da fare sulla storia di Luca, il decorso penale, le critiche mosse?
Un paio di valutazioni io le avrei. Primo, non riesco a capire come un giudice istruttore abbia potuto chiudere un caso confondendo l'aggressione di un cane con l'aggressione di tre persone. Presumo che se il giudice istruttore è giunto a questa conclusione è perché tale confusione non poteva essere fatta. Quindi probabilmente nel dossier non c'era nessun elemento che permetteva di giungere ad una conclusione diversa. E questo deve far riflettere in che ottica? Nell'ottica della riapertura del procedimento penale, che ora è stata ordinata, con un accertamento peritale che deve essere eseguito, ma che non farà fare un grande passo avanti all'inchiesta, perché l'inchiesta deve capire prima di tutto se effettivamente un'aggressione c'è stata e poi deve individualizzare le persone che l'hanno commessa. Ed è anche per questo che ci si collegava prima alla prescrizione con l'esigenza dello Stato di fare in fretta a concludere un procedimento penale, perché la raccolta delle prove è un tema complicato, bisogna agire in fretta, le prove si cancellano, i testimoni dimenticano, le persone muoiono e quindi comunque vada, al di là del principio della famiglia e del ragazzo che tende alla riapertura del procedimento penale, che è una cosa che deve essere fatta, a mio modo di vedere, nella luce del disegno, della traccia segnata dal fratellino, ma ci sarà un grande problema di motivazione da parte di chi dovesse poi assumere questo nuovo caso riaperto in questo senso, e una grande difficoltà nell'identificare le prove necessarie. È chiaro che la famiglia deve fare un passo alla volta e direi che si sta avvicinando, ecco, in questo senso.
Rientriamo in studio, era l'avvocato penalista Filippo Ferrari, che diceva un passo alla volta. Siete nella direzione giusta, diceva anche Nicola Mongelli, ma la riapertura del dossier, come ci ha spiegato bene l'avvocato Ferrari, sarà in ogni caso difficile. Ne siete coscienti?
Sì, però voglio dire, se Luca è così determinato e così testardo, è anche un po' perché ha preso dei suoi genitori e quindi, voglio dire, anche noi siamo abbastanza determinati e testardi. Ora, è giusto quello che diceva l'esperto, l'avvocato che avete consultato prima,
Ferrari, sì.
Ferrari, soltanto che c'è un piccolo dettaglio che lui logicamente non può conoscere. Molte perizie che sono state fatte sono state indirizzate, cioè le domande volevano vedere solo alcune parti e nel dossier ci sono molte tracce di presenza umana, cioè quando i medici sono costretti dal giudice per non contravvenire al segreto di funzione e ci dicono che la teoria secondo la quale il cane ha obbligato Luca per 45 minuti con la testa nella neve ad andare in ipotermia non è compatibile con lo stato medico di Luca, perché in realtà non è possibile, fosse anche una persona, già è ridicolo che un cane blocchi un bambino, un ragazzo per 45 minuti, cioè vuol dire Luca si alza e se ne va, ma come qualsiasi ragazzo, poi il cane non può bloccare, al massimo morde, ma fosse anche una persona non potrebbe mettere Luca in ipotermia bloccandolo per 45 minuti, l'unica spiegazione è che Luca ha subito o un colpo o probabilmente, come diceva l'ospedale di Ginevra, un'asfissia e quindi poi ha cuore fermo e è andato più rapidamente in ipotermia. Ci sono dei passaggi di Ginevra dell'ospedale dove chiaramente lasciano capire la presenza di un terzo, cioè abbiamo anche le foto in cui si vede chiaramente le braccia di Luca con dei segni di dita di braccio, abbiamo per esempio la spalla di Luca, sì, destra, che è sublussata. Quando io ho chiesto al giudice ho mandato una lettera dicendo guardi, ho notato sul dossier medico c'è scritto che la spalla di Luca è stata sovrastata, questo corrobora con quello che dice il nostro investigatore che Luca è stato tirato. Lui mi ha risposto che questa domanda in complemento d'inchiesta che avevo fatta non merita risposta perché non è stata formulata nel lessico diciamo così adattato o adatto, sì. Ricordiamoci che in quel periodo non avevo un avvocato,
sì.
Allora questo non vuol dire che non ci sono, ci sono molte prove, c'è anche una traccia di ADN che non è riconosciuta, loro dicono non è interpretabile, il generale Garofano dell'Accademia di Scienze Forensi in Italia ha detto se in Svizzera non sono in grado di interpretarla, datemela perché io sono in grado di interpretarla, almeno di dire se è umano oppure no.
E riaprendo il dossier, vedremo come andrà a finire, speriamo in maniera illuminante, ma il tempo a noi concesso è terminato, signor Mongelli. Ma aveva qualcosa di urgente e sintetico da dire?
Sì, voglio dire che se riapriamo il dossier, ma che lo affidiamo allo stesso giudice, in particolare in Vallese, non andremo a nessuna parte.
Ma vedremo se andrà effettivamente a finire così. Ringrazio gli ospiti, ringrazio gli ascoltatori. Noi torniamo in replica su Rete 2 questa sera alle 19.30 e domani con una nuova puntata alle 8.30 su Rete 1. Da parte di Daniel Bilenco e di tutta la redazione di Modem, l'augurio di una buona giornata.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica modem@rsi.ch.